di Mashup.
Carissimi ascoltatori, è arrivato il momento clou della trasmissione. Clou, vedi, oggi facciamo un po' francese. Ah, viene dal francese, le clou, il momento chiodo.
Le fatonde
Matteo Vanetti.
Allora, Evan Dugas, un uomo statunitense originario della Louisiana, ha iniziato a farsi crescere la sua iconica pettinatura afro nel 1999, all'età di 22 anni. Da allora non ha più tagliato i capelli, dedicandosi con costanza, cura, poi immaginate cosa è successo. Ha 47 anni, oggi vanta uno degli afro più grandi del mondo, misura circa 45 cm di altezza, 50 cm di larghezza e pesa 2 kg.
No, ma pensa a te, andare con 2 kg su testa e poi quando devi passare da qualche parte
il tanfo che può avere un...
Ma beh, non vuol dire che non li lava, scusa.
Perché non li puoi lavare più di tanto gli afro,
E vabbè, gli afro così, no, avrà i suoi metodi, dai. Dici,
ah no, sì, gli afro, sì, no. Ma stavo pensando ai rasta.
Tu hai rasta, pensavi, no, gli afro niente. Sono quelli giusto. Come una palla
ritiro
grande
tutto,
sulla testa.
Sì, sì, no, allora in questo caso sì. Giusto,
sì, giusto. Però 2 kg di capelli e soprattutto così ingombranti, di fare attenzione quando passi da qualche parte. Come non quando male. Hai un'auto più alta della tua che devi guardare. Se passi nei sottopassaggi.
Infatti, non può andare dappertutto. Andiamo con il prossimo. Ascoltare musica triste quando sei triste può effettivamente renderti più felice. Quindi triste più triste fa felice.
Ah, guarda te.
Ok. Quindi non so, ti ascolti Marco Masini e ti tira su di morale.
Buona novità.
Durante il periodo tra il 2000 e il 2005 più di 1000 bambine americane sono state chiamate unique.
È molto unique.
Sì, cioè
molto
uniche.
diciamo
di no. L'inno nazionale spagnolo non ha parole. Questa è anche un'altra. Cioè, è bello perché non devi fare lo sbatti di.
Ma quindi è facile per i calciatori, è una pacchia.
Capito?
Ah, allora, perché gli svizzeri è un casino, già in tre lingue. Sì, appunto, tutta
però
una
c'è
squadra.
La scusa.
C'è la scusa di dire, per non cantare, se no.
Lo canteranno in tedesco. Ammettiamo che. Cioè, adesso non voglio.
Io lo so, l'inno, lo sai.
Tutto
sì,
quanto.
Sapevo tutto, adesso
no, tutto no.
L'avevo imparato tutto.
Io mi fendo
adesso
all'aurora, poi dopo.
Ma no, adesso no.
Il cuore sindora, ok?
No, bionda aurora, il mattino sindora.
E fin lì ci siamo
vabbè,
tutti.
Allora lasciamolo lì.
Vedi,
adesso
che
perché
voglio.
Sono agitata in radio, ma a casa lo so.
Sì. Va bene. Durante il periodo. Ah no, cosa ho detto?
L'alma mia ti adora, re del cielo. Ecco,
sì,
mi è venuto in mente.
Ah no, quello è un altro. Il cervello umano utilizza circa il 20% dell'ossigeno e delle calorie giornaliere. Quindi il 20% dell'ossigeno lo utilizza il nostro cervello per chi lo utilizza, cosa che non succede al sottoscritto.
Ah, tu però, allora ne hai più a disposizione per il resto del corpo.
Ossigeno da vendere.
Mashup su Radio Ticino.
E dopo aver parlato di scienza con gli Ig Nobel, andiamo a un'altra scienza, la scienza dei fattoni.
Sì, eccola qua. Andiamo a parlare di ombrello spaziale, perché lo scienziato Roger Angel propose di lanciare nello spazio miliardi di dischi speciali per creare una nube lunga 100.000 km, scusami. L'obiettivo era quello di schermare i raggi solari e fermare il riscaldamento globale, praticamente un enorme parasole per il pianeta. Questa è stata la sua proposta, che non è stata accettata. Gambe d'acciaio. Nel 1919 la gara ciclistica Torino-Trento-Trieste era lunga 662 km. Il vincitore le percorse in 22 ore e mezza senza fermarsi. Un'impresa che farebbe impallidire i ciclisti moderni abituati a delle tappe che sono decisamente più brevi.
Vabbè, adesso con la bici elettrica magari.
Io non la usi. E poi andiamo col prossimo invece. La dieta in questo caso, aspetta, filosofica. Nel terzo secolo dopo Cristo un senatore romano rimase così colpito dalle lezioni del filosofo Plotino da abbandonare cariche e ricchezze, scelse di vivere in modo ascetico decidendo di mangiare soltanto una volta ogni due giorni.
Te capi?
Che questa è una dieta filosofica.
Sì.
E torniamo nel 73. Bill Gates si iscrisse a legge ad Harvard solo per far piacere al padre. Passava però tutto il tempo a giocare e smanettare con i computer finché non mollò tutto quanto per fondare la Microsoft. È diciamo la scelta migliore della sua vita.
Perché bisogna ascoltare se stessi e non i genitori, il proprio cuore.
Sì. Poi ho conosciuto Epstein, ma quello è un altro discorso.
Sì,
e andiamo a cercare alcuni ricercatori americani che sono riusciti a ottenere materia plastica direttamente da piante di senape e cotone geneticamente modificati. Una scoperta che potrebbe trasformare letteralmente i campi coltivati in fabbriche di oggetti. Capito?
Più o meno, sì.
Cioè, la materia plastica sì, direttamente da senape. Piante di senape e cotone che sono geneticamente modificate. Mi fa un po' paura sta roba.
Vabbè,
però, insomma, tu puoi coltivare la plastica in pratica.
Praticamente esce direttamente una piantina di plastica.
Sì, sì, questo più o meno è così. Staremo a vedere. Questi erano i fattoni di quest'oggi a Mashup.
Mashup su Radio Ticino.
Mashup.
Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, Mashup è la trasmissione che vi porta a parlare di qualsiasi cosa. Prima del Tag Shauli, come si chiamava poi?
Schreusen.
Ed ora invece buttiamo su il nostro naso e guardiamo quello che passa via. Cioè parliamo di rondini, ma rondini del passato.
Rondini del 1974, allora perché... Si dice una rondine non fa primavera,
certo che no.
Perché quando arriva la prima se ne aspettano un po' di più perché sono uccelli
migratori, sì.
Bravo, sembra a scuola l'interrogazione.
Sì, sì, infatti ho molta paura.
Un uccello migratore. Quindi cosa succede? Vengono anche in Svizzera quando è caldo. Poi in autunno, quando comincia il freddo, se ne tornano al caldo, sì. A sud. Cosa è successo nel 1974 in Svizzera interna? Tutto d'un tratto, in settembre, un'ondata di gelo improvviso, cioè fuori dal normale. E le, sì, rondine non è che ascoltavano le previsioni del tempo, fanno le valigie, sì, dicono parto prima perché arriva il freddo. No, cos'è successo? Adesso noi la mettiamo un po' a sorridere, però migliaia di rondini che non avevano ancora attraversato le Alpi, proprio per venire verso sud e andare più giù poi anche del Ticino, sono state sorprese da questa ondata gelida. E c'è un signore, questo Guido Phil, che ricorda bene quell'autunno e dice che piovevano rondini. Adesso sto signore ha 86 anni e dice che si schiantavano a terra proprio perché, sì, come gelate, erano esauste e tante sono quindi morte. Poi lui con colleghi eccetera provavano a salvarle, gli davano da mangiare, in ufficio ha detto che hanno messo un filo e le rondini stavano lì sopra, quando si avvicinavano aprivano il becco per ricevere da mangiare, quindi dice hanno anche perso la paura, così stremate che non avevano neanche paura dell'uomo, bastava che andassero a dargli qualcosa e stavano lì. Quindi lui e i suoi colleghi, come tanti altri avranno fatto, si sono presi un po' cura delle rondini i primi giorni, ma poi tutto si è mobilitato, perfino la Swissair, per salvare le rondini. Perché cos'è che hanno fatto? Praticamente con un volo, l'11 ottobre 1974, un aereo Swissair è decollato dalla Svizzera, sì, interna con 9.000 rondini a bordo.
Ma pensa al casino, sai la scena degli uccelli di...
Oh, di Hitchcock.
Hitchcock.
Dentro l'aereo.
Basta, no,
le hostess che vanno, sì, lì, sì, no, sì, desidero un vermento. No, comunque, e poi le hanno portate all'aeroporto di Ellinikon in Grecia, sì, dove le hanno liberate al caldo e quindi...
E lì facevano primavera.
E lì facevano primavera, poverine. Invece altre sono state caricate sul treno. E dove le ha portate il treno? Qui
in Ticino,
nella Sonnenstube della Svizzera. E dopo da qui saranno poi partite, magari era caldino, insomma, e dopo al momento giusto sono partite per il loro viaggio ancora più a sud. Quindi molti volontari hanno collaborato, insomma, in questa impresa di raccattare le povere rondini e portarle in salvo.
E questo capitava nel 1974.
Pensate.
Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento con Mashup che vi porta a parlare, ci porta a parlare di esperimenti.
Sì, allora parliamo di scienza e non è quella scienza che facciamo spesso degli Ig Nobel, questo è un esperimento, sì, scientifico, però molto lento, ecco, okay, quindi possiamo quasi definirlo forse il più lento del mondo, almeno quello più famoso.
Perché?
Allora, si chiama Peach Drop Experiment, che, sì, vuol dire esperimento della goccia di pece, quindi, okay, la pece, quella sostanza nera, dura, cioè insomma la pece,
sì, sì,
avete,
sì,
in mente la pece. Allora, questo esperimento va avanti da quasi un secolo all'Università del Queensland in Australia e è così lento che potrebbe farci pensare che insomma non ci sono progressi, e invece attenzione,
ci sono.
Allora, perché l'idea è dimostrare che la pece,
sì,
che in realtà è un fluido molto viscoso, non è denso come un
sì,
solido,
sì,
quasi, ma è lento. E quindi nel 1927 il professor Thomas Parnell ha riscaldato della pece, l'ha versata in un imbuto di vetro e la lasciò assestare per 3 anni, finché la pece era, sì, lì bella messa dentro. Poi nel 1930 dice finalmente dopo 3 annetti faccio anche qualcos'altro, ha tagliato il fondo dell'imbuto, così la pece può scendere,
sì, come se fosse un imbuto che
esatto, può scendere verso il basso, gocciolare giù,
scende,
no? Allora, da allora, quindi abbiamo detto 1930, sono cadute 9 gocce.
Dal 1930?
Sì, dal 1930, quasi voglia. Un secolo, 9 gocce. Quindi okay. La prima goccia è caduta nel 1938. Quindi praticamente 8 anni dopo che lui aveva tagliato la cosa. E appunto ogni goccia più o meno ci mette 10 anni a formarsi, sì. E scendere. Allora, praticamente la pece è stimata circa 230 miliardi di volte più la viscosità più alta di quella dell'acqua. Quindi ogni volta che c'è una goccia che scende, è un evento scientifico. Certo. Incredibile, ma pensate cos'è curioso, che magari dicono Matteo Vanetti, ricercatore scientifico, occupati di questo drop experiment per questi prossimi 7 anni, il tuo lavoro,
sì.
E tu per 7 anni stai lì e aspetti una goccia che non arriva, cioè pensa che roba, tu lavori su un esperimento in cui sembra che non sta succedendo niente.
In verità poi sta succedendo.
In verità sì, si sta muovendo tutto per quella goccia che poi si creerà. Quindi qui ci vuole decisamente pazienza. E ci ricorda questo esperimento che le leggi nella natura non si affrettano. E poi ci invita a chiederci cosa distingue un solido da un liquido.
Mm-hmm.
Perché
sembra solida, alla fine
non lo so bene, certo. La risposta che daranno, comunque attendiamo ancora e vediamo, insomma.
Ora abbiamo capito che la pesce ci mette un sacco di tempo, sì. E quindi io ho un po' più paura quando in dialetto mi dicono pece appena.
Pece appena è un po' lunga.
Potrebbe essere più lunga di quello che sembra questa espressione, ho capito.
Mashup su Radio Ticino.